Allora, oggi entriamo nel vivo del libro di Daniele. Mi auguro che qualcuno di voi abbia avuto il tempo di poter dare una velocissima lettura, almeno al primo capitolo, se possibile, giusto per capire dove ci troviamo, in che contesto, come si organizza questo tipo di narrazione. Anche perché poi se leggiamo tutto il testo durante l'incontro perdiamo molto tempo. Allora, come potete vedere dal programma, oggi ci occupiamo di Daniele, il titolo del primo intervento è Daniele, Sapienza e Profezie, mentre il secondo parla della struttura e della composizione del libro di Daniele. Ora, che cosa significa parlare di sapienza e profezia? Molto spesso voi avete sentito parlare di libri profetici e di libri sapienziali, no? Quindi avete ascoltato queste due espressioni. Il problema è questo, cioè qual è la differenza tra la profezia e la sapienza? Il profeta non è un sapiente e il sapiente non ha un po' di profezia all'interno del suo annuncio. Cioè sarebbe assurdo dire, noi utilizziamo il termine sapiente in un'accezione piuttosto ampia, quindi per noi è chiaro che sarebbe assurdo dire che il profeta non è un sapiente. Eppure in Israele la differenza tra profezia e sapienza è una differenza centrale. Perché questo? Innanzitutto, come abbiamo già detto all'inizio, il libro di Daniele non è un libro profetico nella tradizione ebraica, ma è appunto uno scritto, quindi appartiene all'ultima parte della scrittura. Gli ebrei, ve lo ricordo, dividono la Bibbia in tre parti, Torah, profeti e scritti. E il libro di Daniele appartiene alla terza sezione, cioè ai libri cosiddetti scritti in senso più generico. Perché? Perché nella concezione ebraica che cos'è che fa il profeta e per quale motivo Daniele non può essere considerato un profeta? Nella tradizione cristiana Daniele è un profeta, uno dei maggiori tra le altre cose. Nella tradizione ebraica Daniele non è un profeta, ma è un sapiente. La differenza sta in un fatto molto molto semplice, che la profezia è legata alla chiamata. Il termine profeta in ebraico Navi viene da un'altra lingua del vicino Oriente antico, cioè gli ebrei non avevano questa parola, la prendono in prestito da un'altra lingua e significa proprio letteralmente colui che è chiamato. Profeta significa colui che è chiamato. Quindi la profezia non è legata alla capacità di avere delle visioni. Ci sono dei profeti che di visioni ne hanno poche, se non nessuna. Per esempio, se noi prendiamo, non so, come esempio, Miriam, la sorella di Mosè, Mosè stesso è considerato un profeta, eppure visioni, nel senso di visioni sul futuro, questi profeti non ne hanno. Ciò che fa il profeta, appunto, è la chiamata, e Daniele non può essere un profeta, e il libro di Daniele non può essere considerato un libro profetico nella tradizione ebraica, perché nel libro di Daniele, se voi lo leggete, non c'è il racconto di vocazione. Non c'è il racconto in cui si dice il Signore andò da Daniele e gli disse. Anzi, tra Daniele e Dio non c'è nessun dialogo. Daniele prega, semplicemente, ma Dio non gli dà risposta, nel senso il testo non parla di una risposta diretta da parte di Dio. Quindi ciò che fa la profezia è la chiamata. Questo cosa significa? Significa che la profezia è un processo che parte dall'alto. È il processo rivelativo per eccellenza, perché è Dio che si apre al profeta e si rivela in segni e simboli. La sapienza, viceversa, è un processo che parte dal basso. parte dalla volontà dell'uomo di ricercare Dio. È sempre Dio che si apre e si rivela, ma la rivelazione è mediata dalle capacità cognitive dell'uomo stesso, dalla sua capacità di raziocinio. Allora l'uomo della sapienza, che cos'è? È un uomo sapiente non solo di una sapienza divina, ma è anche sapiente di una sapienza umana. Nel primo capitolo del libro di Daniele si specifica che questi giovani erano di bell'aspetto, intelligenti, colti perché conoscevano la letteratura di Babilonia, quindi il sapiente non è il pastore di Tecoa, profeta Amos, che viene preso dalla sua attività bucolica e viene immerso nella rivelazione. Il sapiente è già un personaggio che per sua vocazione si è dedicato ad una ricerca. Quindi, mentre la profezia è un processo che parte dall'alto con una chiamata, una vocazione, la sapienza ha questa accezione esperienziale. Il profeta ha una rivelazione in chiaro, Dio gli si apre, gli si rivela, mentre invece il sapiente deve cercare di indagare, ed è quella la caratteristica. L'altra differenza è che il sapiente, a differenza del profeta, non può interpretare immediatamente i segni che Dio gli dà. Quando Dio si rivela al profeta, si rivela attraverso una visione. Il profeta la vede e nel vedere questa visione Dio gli comunica immediatamente anche il senso della visione, lì dove il profeta ha la visione. Mentre invece il sapiente non capisce il senso delle visioni immediatamente, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad interpretare le visioni. Questa è una caratteristica dell'apocalittica, è una caratteristica in particolare di questa letteratura sapienziale. Quindi il sapiente è colui che fa una ricerca su Dio. Infatti il verbo del ricercare in ebraico è il verbo darash, da cui deriva la parola midrash. I midrash sono più o meno le parabole. Cioè io prendo un racconto biblico o prendo un concetto tipo la misericordia e intorno a questo tema creo una storia. Le parabole che fa Gesù, no? Il figlio al prodigo, il padre misericordioso. C'è un tema che è la misericordia di Dio e intorno a questo tema costruisco un racconto per far comprendere la misericordia di Dio. Questo processo è tipicamente sapienziale, cioè cerco di fare una ricerca, faccio una ricerca su un tema particolare che riguarda Dio. La domanda è, ma quando è successo e perché è successo che la profezia è scomparsa e ha lasciato lo spazio alla sapienza? Quando è che questo fenomeno è avvenuto? Perché ad una certa fase della storia di Israele i profeti scompaiono, non ci sono più profeti. I libri profetici vengono scritti, poi basta, finito, si scrive l'ultimo libro profetico, non ci sono più profeti. Tutta la fase che va dal IV secolo avanti Cristo fino ai tempi di Gesù non conosce più la profezia, né come genere letterario né come figura il profeta. Ci sono in Israele dei folli che gridano, ma non sono esattamente dei profeti, i toni sono più apocalittici se vogliamo. Perché la profezia scompare? La profezia scompare nel momento in cui viene ripristinato il culto del Tempio. Nel momento in cui vengono ripristinati i sacerdoti, scompare la profezia. Perché? Perché Dio diviene un affare professionale. Mentre la rivelazione profetica è una rivelazione destinata a tutti, dal pastore di Tecoa fino al profeta che lavora presso il soglio del re, il sacerdozio non è riservato a tutti. Allora, per ridimensionare il sacro ad una sfera particolare, è necessario che la profezia muoia. È inevitabile che la profezia muoia. Non si può, profezia e sacerdozio nel concetto di Israele, nel mondo biblico, non possono convivere. Vanno sempre, si scontrano, tanto è vero che se vedete i profeti, il 90% attaccano il Tempio e i sommi sacerdoti. Perché questa convivenza è altamente impossibile? Abbiamo detto perché la profezia prevede che ciascun uomo, a prescindere dalla sua appartenenza sociale, dal suo livello sociale, a prescindere dal suo livello culturale, a prescindere dal luogo dove abita, se sia la Galilea come Amos o se sia la Giudea come altri profeti, ogni uomo può essere chiamato da Dio. Già verso l'ultima fase della profezia noi abbiamo dei profeti sacerdoti, tipo Ezechiele, no? È il momento, è la fase in cui la profezia diviene appannaggio dei sacerdoti. Il sacerdozio gradualmente assorbe la profezia dentro di sé e poi la fa morire. La risposta alla morte della profezia è la sapienza. La sapienza deriva proprio da questo aspetto, dal volersi mettere in disparte, dal volersi ritirare da questo mondo, diciamo da questo modo di vedere, e cercare, fare una ricerca seria su Dio e sulla sua azione nell'umanità. Mentre presso il Tempio i testi saranno fissati e quindi presso il Tempio ci sarà un canone che dipende tutto dalla Torah, nel frattempo gli uomini continuano a scrivere la parola di Dio. Nel Tempio ci sta la parola fissa, così stabilita secondo un canone preciso, la sapienza invece continua a fare il suo lavoro e a scrivere l'azione che Dio ha nella storia, l'azione di Dio nella storia. È interessante il tema della nascita della sapienza, perché la sapienza nasce da una delusione. Nasce dalla delusione di chi credeva che le cose sarebbero andate in un determinato modo e invece poi si rivelano essere qualcosa di diverso. Non ci si aspettava forse alla ristrutturazione del Tempio, alla restaurazione del Tempio, che il sommo sacerdozio si sarebbe poi trasformato in un'attività più politica che rituale. Queste sono tutte problematiche che poi sono emerse sempre più chiaramente nel corso del tempo. Ora, questo conflitto tra sacerdozio e profezia e di conseguenza la nascita della sapienza sono problemi che si ripercuotono ancora sulla società del tempo di Gesù. La polemica tra Gesù Cristo e il culto del Tempio non è relativa al culto del Tempio in quanto tale, perché Gesù, essendo ebreo, al culto del Tempio ci crede, lui crede, no, nel Tempio di Gerusalemme, ci predica e tutto il resto. La polemica sta proprio su questo, che il sommo sacerdozio esercita un'attività di tipo politico e non un'attività religiosa. E l'altra polemica è che ogni cosa che riguarda Dio è diventata esclusivo appannaggio di una classe. E Gesù questa cosa non la può accettare. Mi fa un po' difficoltà accettare questo aspetto, che tutto ciò che riguarda Dio è necessariamente amministrato dai sacerdoti e dalla loro classe sociale. Allora, veniamo, quindi abbiamo detto che il profeta è il chiamato, il sapiente è un uomo che ricerca, no? Che fa una ricerca su Dio, quindi è un processo che parte dal basso, mentre la profezia parte dall'alto, la sapienza parte dall'uomo, la profezia parte da Dio, la sapienza parte dall'uomo. Ora, quali sono le caratteristiche di questo sapiente? Innanzitutto il sapiente è un uomo che si ritira dal mondo, La sapienza si ritira in disparte e inizia a produrre in disparte la sua ricerca. Che cosa significa ritirarsi dal mondo? Significa che i libri sapienziali, il libro di Daniele, sono stati scritti in un contesto diverso da quello della Gerusalemme che conosciamo a partire dagli altri libri. Cioè questi uomini si ritirano in un posto e vivono secondo il loro modo di vedere Dio e il mondo. La scorsa volta già lo accennammo, no? Il libro di Daniele, la comunità del libro di Daniele ha delle norme alimentari precise, non mangiano né carne né bevono vino, eccetera, mangiano solo legumi, se leggete il capitolo primo. Quindi cosa? Esatto, la dieta di Daniele. Mangiano solo legumi, mangiano solo lenticchie che fanno soldi, no? Mangiano solo lenticchie, mangiano solo legumi. Questo essere in disparte che cosa gli garantisce? Da un lato garantisce una certa libertà di pensiero, perché l'essere in disparte, se tu hai una tua comunità, in qualche modo hai più libertà di poterti muovere e di pensare in qualche senso. Dall'altro lato garantisce a questi personaggi di non essere contaminati da una determinata cultura che ha preso il sopravvento, che è la cultura di tipo sacerdotale templare, quindi tutto quanto è legato al tempio, al sacerdozio, eccetera. Nel libro di Daniele non c'è assolutamente nessun riferimento al tempio. Nel libro di Daniele ci sta riferimento alla legge del Signore, al rapporto diretto tra l'uomo e Dio, non ci sono mediatori, Daniele non intercede, nel senso che lui non è un mediatore assoluto. Dio parla all'uomo, Dio parla a Nabucodonosor, Daniele serve solo per interpretare le visioni, ma Dio si apre in chiaro all'uomo a prescindere dalla sua provenienza, che sia pagano come il re pagano, che sia ebreo come gli ebrei. Quindi Daniele esce fuori dalla mentalità della rivelazione intesa come rivelazione solo al popolo eletto. Dio si rivela a tutti, anche al re di Babilonia. Quindi la sapienza in qualche modo diviene una democratizzazione del sapere divino, del rapporto con Dio. Il sapiente è un uomo che si mette d'impegno, studia e senza questo la grazia di Dio è sempre alla base di questo processo, però il concetto di base è questo, che Dio ispira tutte le azioni dell'uomo, quindi anche il sapiente è ispirato dalla volontà divina, perché Dio ispira sempre. L'unica differenza è che da parte di questo sapiente c'è una risposta a questa grazia che consiste nel voler ricercare ed indagare la parola di Dio. Come abbiamo detto la scorsa volta a proposito dell'apocalittica, perché qua non stiamo parlando di una sapienza normale, e nel libro di Daniele convergono sapienza e apocalittica. La scorsa volta dicemmo, no, del genere apocalittico, abbiamo detto che consiste nella sovrapposizione di immagini, quindi si basa su un certo immaginario, un certo modo di rappresentare la realtà, eccetera. Nel libro di Daniele la sapienza e l'apocalittica si mescolano, perché il sapiente non è un sapiente basta, il sapiente sa interpretare delle visioni e dei segni che gli altri non sanno interpretare, quindi la sapienza è legata in qualche modo ad una certa esclusività, mentre la sapienza di altri libri è più democratica, nel libro di Daniele è un po' meno da questo punto di vista, perché il sapiente è un sapiente che ha una conoscenza un po' particolare. Quindi dobbiamo mediare nel libro di Daniele tra la sapienza intesa come democrazia e l'apocalittica che non è democratica perché è un genere che può essere interpretato solo da poche persone. Voglio che sia chiara quindi la differenza tra profezia e sapienza, no? Il profeta è il sapiente, Daniele non è un profeta nella tradizione giudaica perché non essendo stato chiamato e non essendoci racconto di vocazione, Daniele non può essere considerato un profeta, ma appunto un sapiente. veniamo proprio al primo capitolo, dove troviamo la descrizione del sapiente secondo il modello giudaico. Allora, questi giovani che vengono, la storia è questa, ci troviamo presso la corte del sovrano di Babilonia, il sovrano deve scegliere dei giovani prestanti che gli possano servire presso la corte del sovrano, deve scegliere questi giovani e questi giovani devono avere delle caratteristiche. Il sovrano elenca delle caratteristiche che questi giovani devono necessariamente avere. Qualcuno le ha trovate per caso? Allora, quali sono le caratteristiche che deve avere il gioco? Non vi accavallate? Il re ordinò ad Aspenaz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli giovani israeliti di stirpe regale, di famiglia nobile, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti e tali da poter stare nella reggia, di insegnare la loro scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera delle sue vivande e del vino che egli beveva. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero entrati al servizio del re. Fra loro vi erano anche alcuni giudei, Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Però il capo dei funzionari di corte diede loro altri nomi, chiamando Daniele Baltassar, Anania Sadrach, Misaele Mesach e Azzaria Abdenego. Allora, le caratteristiche sono un po' pretenziose, è stata una ricerca notevole, no? Voglio dire, cioè non manca. Però diciamo che questo è il quadro, attraverso queste 10 caratteristiche si vuole mediare il quadro del sapiente perfetto. La sapienza non è soltanto, non riguarda soltanto aspetti interiori, ma anche aspetti esteriori in generale. Perché questo? È un motivo abbastanza semplice. Ogni concetto mediato dall'ebraismo biblico è un concetto concreto, non astratto. Quindi la sapienza deve avere anche dei risvolti concreti. Dire sono sapiente perché so tante cose è astratto, mentre invece la sapienza si deve anche vedere in qualche modo, in una cultura che non conosce l'astrazione, come abbiamo più volte detto, no? Ciò che ci interessa è il fatto che Daniele e i suoi compagni nel contesto di Babilonia non li dobbiamo interpretare soltanto come 3 personaggi, come 4 personaggi e basta, li dobbiamo interpretare un po' come quell'idea che il popolo ebraico aveva di sé rispetto alle nazioni pagane. Questa è un'idea di popolo più che un'idea legata a questi 4 personaggi in particolare. Cioè queste caratteristiche, Israele rispetto ai pagani, le sente sue. La sapienza è anche prendere coscienza di un fallimento sostanziale, cioè visto che da un punto di vista politico e militare non siamo stati in grado di liberarci dal dominio del sovrano straniero, comunque continuiamo a distinguerci dai pagani e dai popoli perché siamo più istruiti, più intelligenti, più eccetera eccetera, più belli, più sani e quant'altro. Quindi questa è piuttosto un'idea di popolo. Ma quello su cui vi voglio riportare a prestare attenzione è la rinomina dei personaggi. Allora, abbiamo letto, no, nel versetto che i personaggi vengono rinominati, giusto? Fra loro vi erano anche alcuni giudei, Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Anania, Misaele, Azzaria più Daniele. Però il capo dei funzionari di corte diede loro altri nomi, chiamando Daniele Baltassar, Anania Sadrach, Misaele Mesach e Azzaria Abdenego. Quindi questi tre personaggi, questi quattro personaggi, vengono ribattezzati in qualche modo dal capo dei funzionari di corte. Per quale motivo avviene questo ribattezzo? Allora, adesso veniamo ad una questione più cruciale, capita la differenza tra sapienza e profezia e il motivo per cui Daniele non può essere un libro profetico ma un libro sapienziale, e questo è chiaro per tutti, sì, per quale motivo Daniele non è un libro profetico ma appartiene agli scritti, perché non c'è il racconto di vocazione, questo è chiaro. Ora, venendo invece alla questione più toccante, che riguarda la seconda parte del nostro incontro, ma che è quella più corposa, dobbiamo andare a vedere la struttura e la composizione di questo libro. Questo significa farsi delle domande molto semplici, ma che chiunque legge un libro si deve porre. Se voi leggete un libro, se io vi do un libro senza copertina, la prima cosa che vi chiedete mentre state leggendo anche, ma anche prima di leggerlo, è: chi l'ha scritto, cioè l'autore, no? E quindi queste sono le domande di fondo che noi ci dobbiamo porre ogni volta che ci approcciamo anche a un testo della Bibbia, perché noi partiamo dal presupposto che chi l'ha scritto, e vabbè, l'ha scritto Daniele, ma Daniele è il protagonista o è l'autore del libro? E poi queste storie, già l'abbiamo detto, sono scritte, ma in quale contesto? E questo libro come si è composto? Quando noi pensiamo all'autore di un testo, noi abbiamo un'idea di autore un po' falsata, perché quando pensiamo ad un autore noi pensiamo ad un personaggio che si siede ad un tavolo e inizia a scrivere un libro, che è un'idea troppo contemporanea per appartenere alla letteratura antica. Il libro di Daniele, così come tutti gli altri libri della scrittura, è il frutto di un collage di diverse fonti. Qualcuno ha preso diversi testi e li ha messi insieme a formare un unico racconto. Quindi quando, e questo vale per i Vangeli, chiaramente vale anche per i libri dell'Antico Testamento, quando voi pensate all'autore di un Vangelo, di uno scritto, non dovete mai pensare ad una persona. Dobbiamo eliminare l'idea della persona che si siede a tavola e scrive, che non è un'idea che appartiene alla scrittura, non appartiene al mondo biblico, ma dobbiamo pensare piuttosto a un gruppo di persone che si siede intorno ad un tavolo con delle scartoffie, con una serie di libri, di fonti, di materiale, si siedono intorno ad un tavolo e fanno una cernita del materiale e mettono insieme quel materiale. Copia e incolla con una scelta, perché ogni comunità che si siede intorno ad un tavolo e decide di scrivere un libro vuole comunicare un messaggio, quindi delle fonti che ha a disposizione non prenderà tutto, perché non gli serve tutto per dire quello che devono dire, fanno una cernita di quello che serve per poter comporre un testo. Voi potete dire: ah, ma questo processo è un po' furbo, se ognuno si sceglie quello che vuole. Questo ci deve far uscire da quella mentalità per cui noi pensiamo di ricostruire la storia dei personaggi biblici a partire dai libri della scrittura. Se voi prendete un libro biblico, lo leggete e dite: ah, adesso so la storia della regina Ester o la storia di Daniele, non è esattamente così. Voi sapete di Daniele e di Ester quello che una comunità vi ha voluto comunicare. Questo è fondamentale comprenderlo. Per quale motivo? Non penso di avervi sconvolto, no, no, sconvolto no, è una presa di coscienza per qualcuno, qualcuno già ci aveva riflettuto prima. Questo perché? Perché noi, sapete, c'è una definizione per alcune religioni, una definizione che queste religioni non accettano per sé, le cosiddette religioni del libro. che sarebbero l'ebraismo e l'islam, quindi religioni legate al libro sacro in maniera proprio stringente, non c'è niente da fare, il libro è rivelato così come è rivelato, noi lo accettiamo e la verità è tutta contenuta nel libro. Il cristianesimo non è una religione del libro, perché la nostra fede non è fondata sulla Bibbia, la nostra fede è fondata su Gesù Cristo, che è una persona. Quindi un Dio che si è fatto uomo in Gesù di Nazareth, e questo è il fondamento della nostra fede. Quindi significa che il nostro concetto di fede non è incatenato alla Bibbia, noi non siamo incatenati alla Scrittura. La Scrittura è fonte della fede, ma non è una palla al piede della fede. C'è ogni cosa biblicamente fondata. C'è molta parte della nostra tradizione di cristiani di rito occidentale, appartenenti alla Chiesa occidentale, c'è gran parte della nostra tradizione che non è strettamente biblicamente fondata, ma questo non la rende meno vera, perché la nostra idea di rivelazione è diffusiva. Noi non vediamo una rivelazione chiusa e definita, ma una rivelazione che si diffonde e continua. Dio si rivela continuamente anche oggi a noi. Quindi è un'idea di rivelazione un po' diversa. Questo non significa che la Bibbia non sia fondamentale, è fondamentale, è la norma della nostra fede, ma non siamo incatenati alla parola. Abbiamo una libertà di movimento che va oltre la parola, che si spende nel mistero del Dio uno e trino, quindi è un'altra idea. Detta questa cosa, e questo vale anche per i cristiani orientali, cristiani occidentali e cristiani orientali, non sono vincolate, le chiese di tradizione orientale e occidentale non sono vincolate alla parola in questo senso così stringente, voglio dire. Ora, detto questo, quindi quando pensiamo ad un autore, dimentichiamo la parola autore e iniziamo ad introdurre, a sostituire questa parola con il concetto di comunità autrice, che è un concetto che ci rivela in maniera più calzante questa composizione dei libri biblici. Allora, un'altra differenza che noi dobbiamo fare quando ci approcciamo ad un testo della scrittura è la differenza tra storia e historia. Adesso vediamo che cos'è, non vi preoccupate perché, come abbiamo detto, non è niente difficile, è tutto difficile, è stato volutamente reso difficile perché non si capisce. Allora. Allora, se noi prendiamo, io ho scelto il libro di Daniele per questi incontri, innanzitutto perché vabbè, sono innamorato di Daniele, ma questi sono problemi personali, ma ho scelto il libro di Daniele perché essendo un libro breve ci permette di analizzarlo quasi tutto, non tutto, solo i primi 7 capitoli, però è un testo che ci dà la possibilità di fare un lavoro riuscite a leggere tutti, sì, veramente. Storia e storia, allora è un testo che ci permetterà di fare nel corso adesso di questi incontri un'esegesi almeno chiara. Voi potete dire abbiamo fatto proprio un'esegesi lineare di un determinato numero di capitoli della scrittura. Allora, la storia. Se io leggo il libro di Daniele, leggo il primo versetto, Renato, per piacere. Il primo versetto del regno di Giosia, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, lasciò su Gerusalemme. Allora ci troviamo nel 586 avanti Cristo, questo è il modo in cui danno le date gli ebrei in base ai re sostanzialmente, noi sappiamo che questo è il 586 avanti Cristo, quindi siamo nel VI secolo, ci troviamo presso la corte di Nabucodonosor. una C, due C è indifferente, non, essendo una trascrizione, è un nome, è un nome inventato. Nabucodonosor è il re del Nabucco, no? Di Verdi. Dell'opera, il Nabucco deriva proprio dal dove c'è il pensiero famoso che è diventato l'inno di un gruppo di esaltati delle parti del nord Italia. E diciamo pure folli, diciamo un gruppo di pazzi del nord Italia. Allora, e poi la cosa interessante è che il canto è un canto di ebrei che si trovano in esilio e loro lo utilizzano, proprio loro che sono antisemiti per definizione. Va bene, quindi ci troviamo in questo contesto. Siamo presso la corte di Nabucodonosor, ci troviamo a Babilonia. Troviamo presso la corte di Babilonia, Babilonia in Iraq. La storia è il racconto così come ci viene presentato dal libro che noi leggiamo. Quindi, quando parliamo di storia, noi parliamo del racconto presentato dal libro. Raccontami la storia di Daniele. Allora, la storia di Daniele è che Daniele si trovava presso la corte di Babilonia, eccetera, era un sapiente, ha fatto questo, questo e quest'altro. La domanda che noi invece ci dobbiamo fare, considerato che il libro di Daniele non è stato scritto in quel contesto, ma è stato scritto qualche secolo dopo, la domanda è: qual è la storia che si trova sullo sfondo del libro di Daniele? Questo cosa significa? Quando il libro di Daniele mi parla di Nabucodonosor, ma veramente fa riferimento a Nabucodonosor? Oppure c'è un altro re a cui Daniele si riferisce nella storia, nel momento in cui il libro è stato scritto? La storia è ambientata nel VI secolo, ma il libro è stato scritto tra il III e il II secolo avanti Cristo. Quindi nel VI secolo è l'ambientazione, ma la domanda che io mi devo fare è: ma nel contesto in cui il libro è stato scritto, che cosa stava succedendo? Che cosa stava succedendo? Allora, quando noi leggiamo i Vangeli, noi dobbiamo fare la stessa cosa, fratelli e sorelle, sorelle e fratelli. Mi avete spaventato la stessa volta, allora. Mie care regine Esther. Allora, cosa dobbiamo fare per i Vangeli? Allora, se io prendo il Vangelo di Giovanni al capitolo 11, che cosa c'è? La risurrezione di chi? Veramente. Allora, l'ambientazione è il periodo in cui Gesù era in vita, quindi diciamo gli inizi del primo secolo, intorno al, visto che Gesù stava per morire, diciamo intorno al 30, no? Ma il Vangelo di Giovanni è stato scritto nel 90. È stato scritto, prima sarebbe stato veramente miracoloso come cosa, un profeta. Allora, il Vangelo è stato scritto quanti anni dopo? 60. Allora la domanda che io mi devo fare è: va bene, la storia mi racconta che Gesù ha fatto resuscitare Lazzaro, ma nella comunità autrice del 90 dopo Cristo, che cosa sta succedendo? Perché scelgono questo testo? Perché tra tutte le scartoffie che ci hanno lassù, tra le fonti che hanno, scritte orali, questa comunità sceglie questo brano apposta? Non ve lo dico. Non ve lo dico. Allora, la stessa cosa La stessa cosa vale chiaramente per il libro di Daniele. Noi dobbiamo imparare a porci questa domanda. Il libro parla di una storia, ma sullo sfondo la comunità che sta scrivendo, perché mi vuole raccontare questa storia e non un'altra storia? Perché mi sceglie questi racconti e non altri racconti? Evidentemente quella comunità mi vuole dire qualcosa di sé, perché già lo dicemmo la scorsa volta, se io voglio scrivere un racconto ambientato nel XVII secolo, io mi siedo e vi scrivo un racconto ambientato nel XVII secolo, mi informo, prendo libri per capire bene quale sia il contesto, usanze, costumi, lingua, eccetera, me li studio tutti bene e vi scrivo un bel romanzo ambientato nel XVII secolo. Quando voi leggete il mio romanzo, in ogni caso, in quel romanzo io ho detto qualcosa di me più che del XVII secolo, perché l'autore dice sempre qualcosa di sé e quando sceglie di raccontare qualcosa sceglie perché ha una sua motivazione, giusto? Questa si chiama critica del testo, semplicemente. Volete sapere il fatto di Lazzaro, è vero? Ve lo dico dopo. Allora, quindi è chiara questa cosa, c'è la storia e c'è la istoria. La storia è la storia così come raccontata nel testo, la istoria è la storia della comunità che quel testo lo ha scritto. E quindi noi ci dobbiamo porre delle domande su questa comunità che scrive questo testo, essendo sempre consapevoli che c'è alla base qualcuno che ha scelto di raccontare determinate cose perché vuole comunicare un messaggio, non vuole semplicemente raccontare una storia. Non è semplicemente diciamo che raccontiamo una storia. Ogni storia ha sulla base un messaggio. Bene. Allora, il libro di Daniele. Posso cancellare? Sì. La prima parte del libro di Daniele, ma vediamo la composizione del libro intero, è composto così. Abbiamo il primo capitolo, i capitoli da 2 a 6, i capitoli da 7 a 12. Allora, il primo capitolo è in ebraico. I capitoli da 12 a 14, ma questi sono presenti solo nel testo greco e poi vediamo, perché la storia di Susanna, no? Ve la ricordate? Susanna, i vecchi, eccetera. E la storia di Bella e il drago. Allora, mentre invece il libro ebraico si ferma al capitolo 12, il libro presente nella Bibbia ebraica si ferma al capitolo 12. Il primo capitolo è in ebraico. I capitoli da 2 a 6 sono in aramaico, i capitoli da 7 a 12 di nuovo in ebraico. Già il fatto che tre parti siano scritte in due lingue diverse ve la dice lunga sul fatto che non possiamo parlare di un autore singolo che si è seduto e si è messo a scrivere, che scrive in due lingue, a meno che non fosse proprio, avesse dei problemi di personalità, dei disturbi di identità. Ma chiaramente dobbiamo parlare almeno di due autori, uno che scrive in ebraico e l'altro che scrive in aramaico. Il libro di Daniele e il capitolo, i capitoli 2 e 6 del libro di Daniele, il capitolo 7 del libro di Ezra, sono le uniche sezioni in aramaico della Bibbia, più qualche altra parola in Geremia e in Genesi, proprio delle parole. Quindi l'aramaico è una lingua minoritaria nell'Antico Testamento, perché sono scritti solo 7 capitoli dell'Antico Testamento, sono scritti in aramaico, tutto sommato. Mentre invece la Bibbia è scritta nella sua totalità in ebraico, l'Antico Testamento. Ora, il problema della lingua non è un problema secondario, perché gli ebrei considerano l'ebraico una lingua sacra. L'ebraico è una lingua sacra, quasi come noi consideravamo il latino fino a qualche decennio fa. Una lingua sacra, e quindi come si può accettare che un libro della Bibbia sia scritto in una lingua diversa dall'ebraico? Anche questo fu un problema nell'accettazione del libro di Daniele nel Canaan, perché una parte del libro di Daniele era scritta in aramaico. Allora, il popolo parlava in aramaico, però la Bibbia è scritta in una lingua sacra. Allora l'idea che una parte della scrittura fosse scritta nella lingua del popolo e non fosse scritta, esatto, non fosse scritta nella lingua considerata sacra, era un problema. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, che l'ebraico come lingua è stato parlato pochissimo, per un lasso di tempo brevissimo. Allora, se ci basiamo sulle sole testimonianze archeologiche, l'ebraico si è parlato dall'VIII al V secolo, avanti Cristo, poi è scomparso, è stato reinventato alla fine dell'Ottocento ed è la lingua ebraica moderna che parlano adesso in Israele, ma l'ebraico era scomparso definitivamente, era stato rimpiazzato da altre lingue. Infatti l'ebraico moderno non è l'ebraico biblico, è un ebraico che ha delle contaminazioni soprattutto dalle lingue slave, eccetera. Vabbè. Ma l'ebraico è stato scritto, è stato parlato dall'VIII al V secolo, in base alle testimonianze archeologiche, diciamo a partire dal X secolo, se vogliamo considerare anche un po' la scrittura, eccetera. Comunque, si è parlato solo per 300 anni. Nel V secolo l'ebraico viene rimpiazzato da un'altra lingua, che è appunto l'aramaico. Il termine aramaico viene dalla parola Aram, che significa Siria, quindi l'aramaico era la lingua di Siria, che si parlava nelle regioni nord-orientali. L'aramaico sostituisce l'ebraico, sostituisce tutte le lingue del vicino Oriente antico, perché diventa come l'inglese oggi per il vicino Oriente antico. Dobbiamo aspettare il greco perché l'aramaico venga rimpiazzato, ma non completamente. Quindi l'aramaico diventa l'inglese, tutti parlano aramaico. Vabbè, più facile l'inglese, però. Sì, è la lingua dello scambio, è la lingua del commercio, perché è la lingua sostanzialmente dei persiani. I persiani utilizzano il farsi solo all'interno del loro perimetro, nelle loro città, ma la lingua commerciale è l'aramaico. Prima dell'aramaico c'era l'accadico, il babilonese, ma era troppo complesso, ancora prima l'egiziano. L'aramaico era più semplice.
Cioè,
a
comprendere qualcosa anche
la del
Yiddish.
Lo Yiddish no, lo Yiddish è ci sono due teorie. Una, che lo Yiddish sia la lingua ashkenazi, cioè degli ebrei di Germania, e che quindi sia una lingua germanica derivata da quella zona con un con delle contaminazioni appunto dell'ebraico, ma se uno legge lo Yiddish sembra di leggere il tedesco sostanzialmente, con qualche piccola eccezione. Però attualmente ci sono altre teorie per cui lo Yiddish deriverebbe dalla Crimea, quindi dagli ebrei di Crimea, di Russia, perché ha anche molte contaminazioni con il gotico. Io sono più d'accordo per la derivazione crimea, che viene dalle parti che più amo. Non è una motivazione scientifica, ma... Allora, quindi l'aramaico è la lingua di Siria e diventa la lingua la parlata comune e sostituisce l'ebraico completamente, cioè non si parlerà più in ebraico. L'ebraico è la lingua dei sacerdoti, è la lingua sacra, viene utilizzata solo all'interno del tempio. Però succede una cosa, Nel secondo secolo avanti Cristo, voi ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato del contesto in cui nasce l'apocalittica. L'apocalittica nasce a partire dalla rivolta dei Maccabei, no? Ne parlammo la scorsa volta. I Maccabei, che sono un gruppo di giudei che si ribella al potere del sovrano ellenistico, dei Seleucidi di Antico IV, si ribellano, eccetera. Nel secondo secolo vi è un ritorno della lingua ebraica, però non nella forma parlata, solo nella forma scritta, come simbolo dell'orgoglio nazionale. Quindi gli ebrei riprendono l'ebraico come lingua propria, come segno di orgoglio nazionale, lo riscoprono per un breve periodo. È un ebraico molto particolare, perché è un ebraico che innanzitutto si sente che non è più la loro lingua madre, quindi lo scrivono con difficoltà, ed è un ebraico che è pieno, si dice, di aramaismi, perché ormai loro parlano in aramaico, quindi quando scrivono ci scappa la parola in aramaico sempre, come una persona che parla solo napoletano, e quando scrive scappa la parola in napoletano anche, no? Solo che da quando ci hanno insegnato il concetto della fissità linguistica, cioè che la lingua deve essere così come è stabilita nei libri di grammatica, noi valutiamo questi tipi di scivoloni, questo tipo di scivoloni come delle manifestazioni di ignoranza, mentre invece questi scivoloni sono sempre esistiti, perché la lingua non è un fenomeno fisso, non è un fenomeno, esatto, non c'è fissità linguistica. In questi, allora, da una certa fase in poi della lingua ebraica, la lingua ebraica conterrà molti aramaismi, molti, molti, molti. Allora, quindi, nel libro di Daniele uno potrebbe dire, e questo che dissero all'inizio gli studiosi, i capitoli in ebraico sono i capitoli più antichi, perché l'ebraico è stato parlato dall'VIII al V secolo, mentre i capitoli aramaici in aramaico sono i capitoli più moderni, perché l'aramaico è stato parlato dopo. Però se andiamo a vedere l'ebraico di questi capitoli, vediamo che in questo ebraico ci sono molte parole in aramaico e in altre lingue. Quindi questo non è l'ebraico biblico, ma è l'ebraico del periodo dei Maccabei. Quindi è un ebraico del secondo secolo, un po' più tardivo. Mentre invece l'aramaico è l'aramaico, quello che si parlava già nel V secolo. Quindi i capitoli in aramaico sono stati scritti prima e poi sono stati aggiunti i capitoli in ebraico. La sezione in aramaico è la sezione più antica. È chiaro questa cosa? I capitoli in ebraico potrebbero sembrare più antichi perché l'ebraico si parlava prima, però sono pieni di scivoloni in lingua aramaica, quindi evidentemente chi scrive non parla ebraico ma parla aramaico, sta tentando di scrivere in ebraico. Quindi questi capitoli sono più recenti e probabilmente del secondo secolo avanti Cristo, questa sezione è un po' più antica, è stata datata al terzo secolo avanti Cristo. Questi qua sono proprio recenti, quelli in greco, perché sono del primo secolo avanti Cristo. Guardate, un solo libro è stato scritto in 3 secoli diversi. Un solo libro, nel suo insieme, è stato scritto in 3 secoli diversi. Significa che riflette 3 comunità diverse, a meno che non campassero 120 anni ognuno. Per l'epoca era impossibile, anche oggi 120 anni è abbastanza raro. A parte noi, non molti camperanno 120 anni. 120 anni. Comunque, 3 epoche diverse significano 3 comunità diverse. E 3 comunità diverse significano sostanzialmente 3 modi di pensare il mondo in modo diverso. In greco. Allora, è molto interessante, adesso c'è la pausa, sì, ma adesso subito mi adesso lo vediamo, adesso, adesso lo vediamo, però lo dovete tenere presente, perché è una tecnica che serve a qualcuno per mettere insieme un po' tutta la roba, perché evidentemente in alcuni capitoli li chiamavano in un modo, in alcuni li chiamavano in un altro, dicono no, ci avevano due nomi e quindi risolvi il collage che hai fatto, dice, se in un capitolo si parla di Maria e in un altro di Lucia, per mettere insieme dico no, quella si chiama Lucia Maria e ho risolto il problema, che è un problema è abbastanza semplice, ma poi adesso lo vediamo. Quindi, il libro di Daniele è un testo della scrittura abbastanza famoso proprio per questo motivo, perché si dice il libro trilingue, perché una sezione in ebraico, una in aramaico e poi il capitolo da 12 a 14 in greco, tre lingue diverse, che erano considerate poi le tre lingue sacre. Scusatemi, no, è il capitolo 13 e 14, sì, era da 12 di escluso. Va bene, allora riposatevi e pensate a Lazzaro.